Bene. Stiamo lavorando sulla teologia da sempre, non da sempre, da tempo, perché è una delle cose più importanti, no? Non la teologia in quanto tale, perché di questo Dio di cui parlano non ce ne può importare di meno, perché è un'invenzione, come si dice,
la guerra di Nintendo,
ma perché la teologia ha determinato e continua a determinare il modo in cui le persone pensano teologicamente, cioè pensano immaginando che ci sia un Dio, e questo ha degli effetti. E il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo è notevole, non l'ha mai fatto nessuno, tanto che immaginavo che da parte vostra ci fosse una richiesta a gran voce di fare più incontri, perché uno solo, un'ora a settimana non è sufficiente per il lavoro immenso che dobbiamo fare, e quindi a favore di popolo, ecco,
non è che lo Spirito Santo è sceso su di noi,
ecco, non tanto per leggere i libri, questi continuo io a leggere, sono sempre fatto, no? Ma per discussioni teoretiche, perché avete notato che tante volte poniamo delle questioni che sono importanti, sono interessantissime, e siamo costretti appena a sfiorarle, e rimangono lì
nella
teoria. Mentre sarebbe importante affrontarle anche teoreticamente, vedere di cosa hanno da dire, trovare nuove cose da pensare, accostamenti a cui non abbiamo ancora pensato, infinite cose. Se ci fosse stato a più volte di popolo, questa richiesta che invece non c'è stata. Come mai non c'è stata? Devo sono buono. Tommaso dunque.
Pensare.
Sì, pensateci. Avete pensato? E quanto tempo vi serve? 2 secondi dovrebbero essere sufficienti.
Martedì
è giovedì.
Martedì è venerdì.
Ah! Sì! Come avete detto, pensateci! Oh, così si fa! Dunque! Io l'intento di Tommaso qui, quello più importante, è di stabilire che non soltanto che c'è un assoluto, ma che questo assoluto è necessario. Si è trovato Tommaso in una situazione che dà da pensare, perché tutto ciò che lui ha scritto, che è notevole, sono 30 volumi, con un assunto teologico, 30 volumi,
non male che non passo
lungo,
vedi cosa voleva dire la pensa della televisione.
Dicevo, di fronte a questo fatto, l'argomentazione su cui si legge tutto quanto, poi la citazione, è questa. Siccome non è possibile risalire nelle case, all'infinito, siccome non è possibile, allora per questo è un'argomentazione assolutamente internata, retta, silente. Ma su questo si regge tutta la commissione. Se gli si leva questo, si parla tutto. E allora viene da pensare che tutto ciò che è stato fatto, eccetera, io, dopo la Tommaso e tutti gli altri, sia stata una sorta, ma questa è un'ipotesi, di depistazione per distrarre dalla premessa maggiore del sillogismo che regge tutta la commistica. Perché se qualcuno lo mette in discussione, si cosa risponde? Cioè, su che cosa si basa questa affermazione? Che siccome non è possibile tornare indietro all'infinito, allora c'è una causa definita, determinata. Perché? Non si può andare avanti né indietro, neanche avanti all'infinito. Forse. Ma considerate bene invece la posizione di Aristotele, perché anche lui si è accorto in accordo di genere, tutti quanti se ne sono accorti. No? Comincia a pensare alle cause e vai avanti e non ti fermi mai. Ma Aristotele si è accorto che c'è la dossa, è la dossa che si trova, e la si può interrogare, si troverà sempre altra dossa.
Il primo motore.
Sì.
Certo, ma il motore in moto.
Certo. Sì. Qualcosa che funzioni, sì, da motore, certo, non mosso da nulla. No? E in effetti che cosa muove la dossa? Chi la muove?
Dossa a te.
Si muove da sé. E non è casuale che lui nella metafisica, sì, nella metafisica, arrivi a questo. Cioè, alla fine di tutte le considerazioni ci troviamo con la rossa, abbiamo detto, non lo cita nessuno, però l'abbiamo detto. C'è la rossa, oltre la quale non si va, perché, ma non è che non si va perché non va bene, perché è contro natura, perché Dio non vuole, eccetera, no, perché si trova solo l'altra rossa. Solo questo. C'è lo stesso problema delle categorie, la sostanza è ciò che se ne dice, ma quanto se ne può dire all'infinito? E quindi la sostanza non si prova mai, non c'è. Ecco la necessità di Porfirio, esatto, la sua sostanza, che sta ferma, immobile, tranquilla, non si muove.
In ogni caso si tratta sempre di fermare qualcosa.
Esatto, sempre. Di bloccare il movimento, perché il movimento costituisce un problema, per sempre. Come lo determina?
L'esigenza del determinato.
Eh?
L'esigenza di determinare, no? Del determinato. No?
Sì.
Quindi questo è l'assoluto, in un certo senso, è indeterminato certamente. Ma già chiamando l'assoluto lo determina. C'è questa necessità.
È il problema della religione, il problema è per esempio di tutte le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, no? Che vedremo poi quando leggeremo Dietrich. Sì. Sì, tutte le dimostrazioni che faccio sono racconti, sono argomentazioni. Come fa il pensiero a cogliere l'essere che non è pensiero? Perché è immaginato non essere pensiero, perché è qualcosa che vuole. O detta in altro modo, come faccio con il linguaggio a cogliere qualcosa che è fuori dal linguaggio, che io ho posto fuori dal linguaggio, non lo posso fare. E infatti tutte le dimostrazioni degli scienziati di Dio provano, no, di fronte a un'obiezione del genere. Che poi in un qualche modo l'obiezione di Kant, no? Per questo si dice che Kant ha distrutto la metafisica, che non è vero poi. Però la metafisica pone un elemento, no, fuori del pensiero, che per Kant sappiamo che ogni cosa che nel pensiero, compresi nel giudizio analitico a priori, no? Spazio e tempo, anche quelli comunque li abbiamo noi nel nostro pensiero. La cosa in sé, lui lo sapeva, non è cogibile. Pensava che ci fosse, ma non è cogibile, perché pensava che ci fosse comunque. E allora Tommaso ci dice qua, a pagina 186 all'inizio, dice: l'eternità dice è meno comune dell'essere, perciò soggiunge: dico dunque che ogni eternità è essere, ma non ogni essere è eternità, l'essere pertanto è più comune dell'eternità. Cioè l'essere è la cosa più comune di tutte, che non può essere raggiunta. E a pagina 199, primo capoverso, e dice: l'effetto della causa prima preesiste all'effetto della causa seconda e si diffonde più universalmente. Infatti l'essere, che è in assoluto il principio più comune della causa prima, si diffonde in tutte le realtà. La conoscenza intellettiva invece non viene comunicata dall'intelligenza a tutte le realtà, ma solo ad alcune, e solo presupponendo l'essere, eccetera, eccetera. Cioè, continua a sottolineare l'importanza dell'esistenza di una causa prima. 206, ultimo capoverso: ora, ciò che è comune a tutte le diverse intelligenze è l'essere prima creatura. Dio. Quanto all'essere, dunque, egli premette la seguente proposizione: tra le realtà create, la prima è l'essere, e prima dell'essere non c'è alcuna creatura. Mm. 235, primo capoverso. Ora, dice: una qualsiasi cosa si può conoscere per tre vie, come effetto, tramite la sua causa, in se stessa, oppure tramite i suoi effetti. Dunque l'autore, per lui, mostra innanzitutto che la causa prima non può essere conosciuta nel primo modo, ossia tramite la causa, perché se no sarebbe un'altra cosa. Ma conclude, l'ultimo capoverso: la causa prima è atto puro, a cui non si congiunge alcuna potenzialità. Ma qui c'è il problema della potenzialità, perché l'essere è l'atto, però per Tommaso è l'atto senza potenza, perché se avesse anche la potenza sarebbe diviso tra potenza e atto, invece deve essere uno. Quindi senza potenza, cioè senza materia, poi di fatto
l'essere impotente,
ecco. Perciò quella luce pura da cui tutte le altre realtà sono illuminate e rese conoscibili è la causa prima. D'accordo, l'autore trae un'ulteriore conclusione: solo la causa prima è talmente prima da essere innegabile. Qui talmente prima, cosa vuol dire talmente prima?
Prima del tempo.
È talmente prima, esatto, l'essere inenarrabile, dal momento che non ha una causa superiore tramite cui sia possibile enarrarla. Infatti è d'uso enarrare le cose tramite le loro cause, e siccome dalla conoscenza era passato all'enarrazione, di conseguenza mostra che è proprio in quanto è al di sopra della conoscenza la causa prima deve essere al di sopra di ogni enarrazione. E ciò appunto perché la narrazione, ossia la narrazione, sia tramite il discorso, sia tramite un eloquio significante, ma il discorso a sua volta si produce tramite l'intelligenza, a sua volta l'intelligenza si produce tramite il pensiero, e il pensiero tramite la meditazione, e la meditazione infine si produce mediante il senso, perché la fantasia è il moto di sviluppo delle sensazioni attuali, come si dice nel libro dell'anima che cita Aristotele. Che non è proprio così che dice Aristotele, ve lo ricordate, no? Nell'anima proprio dice, parla, si muove dal pathos, cioè dall'emozione, dal senso, su quel senso bisognerebbe vedere in quale accezione, ma come dire, si muove dal pathos, dalla mia sensazione, quindi si muove dalle fantasie.
Invece questo è una che dice dal fenomeno.
Esatto. è quello che volevo intendere con noi.
Ecco, andando fuori.
Ma se sei stato un bravo scolastico. 238. Secondo i platonici, però, la causa prima è superiore all'ente, in quanto l'essenza del bene e dell'unità, che è appunto la causa prima, trascende anche l'ente in sé separato, come si è detto sopra. Secondo verità, per Platone la causa prima è vera, ovviamente. Secondo verità, invece, la causa prima è superiore all'ente in quanto è l'essere in sé infinito, mentre ciò che partecipa dell'essere in modo finito si dice ente. E proprio quest'ultimo è proporzionato al nostro intelletto, il cui oggetto proprio è ciò che è, come si dice nel terzo dell'anima. Questo capitolo. Perciò il nostro intelletto può comprendere soltanto ciò che ha una quiddità che partecipa dell'essere, ma la quiddità di Dio è l'essere in sé, dunque al di sopra di ogni intelletto. Tutto non lo possiamo comprendere.
E noi guardate.
Terzo. Invece la causa prima non è natura che sussiste nel suo essere, come se quest'ultimo le fosse partecipato, è piuttosto essere in sé sussistente, dunque è sovra sostanziale e assolutamente inarrabile. La causa prima non se ne può parlare. Quella causa prima è quella che si trae dal fatto che non è possibile andare indietro all'infinito. Per cui c'è una causa prima da qualche parte. Esatto. E in effetti è inerarabile, perché cosa gli racconto? Non so che di tutto male. Sulle sacre parole del santo mi sbaglia.
Del corpo angelico.
Esatto. Dopo aver appreso il modo in cui l'intelligenza conosce ciò che le è superiore e ciò che le è subordinato, qui l'autore mostra che cos'è ciò che è superiore all'intelligenza, introducendo una proposizione volta a chiarire che l'intelligenza dipende dalla causa prima. Chiaramente deve essere la causa prima, la causa dell'intelligenza, se no se uno è intelligente per sé non c'è. Questa proposizione è la seguente: la stabilità e la sussistenza dell'intelligenza dipendono totalmente dalla bontà pura che è la causa prima. Cioè, perché dipende dalla causa prima? Perché dipende dalla causa prima. Questa è la dimostrazione più certa, più sicura e più
inconsciente. Il problema del grillo questo,
no? Infatti sono le sacre parole del santo, ma anche proprio, e sono posto per proprio, il più neoplatonico di tutti i neoplatonici. Formula questa proposizione, benché in modo più universale, quando dice nella dodicesima porzione del suo libro, principio e causa prima di tutti gli enti è il bene. Lo diceva da Platone, non è che. Ora, ciò che nella nostra proposizione è designato con il termine bontà pura, e ciò che nella citata proposizione di Proclo è designato con il termine bene, indicano esattamente lo stesso. E ci eravamo arrivati anche noi. Infatti si dice bontà pura, una bontà che non è partecipata. Questa è una cosa su cui insiste sempre, che non deve essere partecipata. Si spaventa l'idea che qualcosa possa partecipare del nostro mondo. Non è più assoluto,
non è più assoluto.
Esatto. Infatti si dice bontà pura, una bontà che non è partecipata, ma l'essenza stessa della bontà nel suo sussistere. Ciò che è per se stesso sussistente, dicevano. Questi platonici chiamavano bene in sé, certo? Dunque ciò che essenzialmente, puramente e originariamente bene deve essere la causa prima di tutte le realtà. Infatti, come dimostra proprio, la causa è sempre migliore dell'effetto.
Perché?
No.
Può succedere, certo, diciamo che non è impossibile che accada. Dunque ciò che presenta è bene deve essere causa prima di tutti gli enti. È proprio quello che dice Dionigi nel primo capitolo dei Nomi Divini, ma poiché Dio è l'essenza stessa della bontà, con il suo stesso essere, egli è la causa di tutte le realtà esistenti. Queste cose che a voi appaiono ridicole, mi riferisco in particolare a Sammy, di fatto sono l'impianto su cui si regge tutto il pensiero a tutt'oggi, tutto il pensiero occidentale. No? Chi non pensa che se esistono tutte queste cose che esistono, allora qualcuno le avrà fatte? E se c'è qualcuno che l'ha creata, questo qualcuno è al di sopra di tutto. E se c'è qualcuno che è al di sopra di tutto, allora c'è una verità. Allora sono nel giusto quando penso che quello che penso sia vero, perché c'è una verità. E se c'è una verità, questo mi fa aggiungere che siccome io lo penso, è vero, ma non perché non è vero perché lo penso io, perché è così. Perché c'è il riferimento a Dio. Ecco perché dicevamo già tempo fa che ogni affermazione che si fa nel discorso comune, nel discorso comunitario, qualunque affermazione è un'affermazione teologica, e cioè è come se dimostrasse l'esistenza di Dio. Perché le cose stanno così. È una dimostrazione implicita. Se le cose stanno così è perché c'è una verità, ovviamente. E se c'è una verità, questa verità è a chi appartiene. Nessuno potrebbe dire la tua energia appartiene solo a me. È una verità che mi trascende, perché se appartiene solo a me, potrebbero immediatamente dirmi che allora è una tua opinione. Invece devo fare affidamento su una verità trascendente. E mi dica, e mi dia soprattutto, la possibilità di far intendere che ciò che dico è effettivamente la dichiarazione di uno stato di cose. Quello che una volta i romani si chiamavano un stato particolare, quello che dice, che descrive lo stato delle cose in questo momento. Il stato protocollo. 263, ultimo capoverso. Dunque si è dimostrato che l'intelligenza, come un principe, governa e conserva le realtà inferiori per la potenza delle cause superiori, della causa superiore. Ciò accade perché l'intelligenza è causa delle realtà inferiori, ed essa è causa proprio perché le è proprio una unità più intensa. Cosa sia l'unità più intensa non è dato sapere, però intanto ha già detto che questa causa, no, è come un principe che governa e conserva la realtà. Quindi, implicitamente sta dicendo che impone la sua commissione. Primo capoverso, terza riga. Quindi, quasi a premettere quel che intende provare, dapprima dice che la causa prima non è né intelligenza, né anima, né natura, ma è al di sopra di tutte queste realtà, come creandole in un ordine determinato. Infatti essa crea l'intelligenza senza alcun intermediario, ma crea l'anima, la natura e ogni altra realtà con la mediazione dell'intelligenza, perché qualcuno fa uguale. E c'è uno da cui procede l'intelligenza e da cui poi procede l'anima e tutto quanto. Ma l'uno non procede da nulla.
276, primo capoverso. Ma poiché secondo la dottrina di Aristotele, sempre Aristotele, neoplatonizzato, che su questo punto si accorda meglio con la fede cristiana. Questa volta proprio non hanno sicuramente letto Aristotele. Al di sopra dell'ordine degli intelletti noi non poniamo altre forme separate, ma solamente il bene separato in sé, al quale tutto l'universo si ordina quale suo bene estrinseco, come si dice nel dodicesimo della metafisica, adesso mi credo di andare a dire. Dobbiamo affermare quanto segue. Come i platonici dicevano che gli intelletti separati acquisiscono le diverse specie intellegibili dalla partecipazione delle diverse forme separate, cioè le idee, no, che diventano qualche cosa nel momento in cui vengono ricordate. Così noi sosteniamo invece che tali specie intellegibili derivano dalla partecipazione della prima forma separata, che è la pura bontà, cioè Dio. Cioè non ci sono più le idee, ma c'è soltanto Dio. Un piccolo passaggio, mi sembra, non è che cambia una idea. Infatti Dio stesso è la bontà in sé, è l'essere in sé. E in se stesso comprende virtualmente le perfezioni di tutti gli enti, e di solo di fatti conosce tutto per propria essenza, senza partecipazione di alcun'altra forma. Invece gli intelletti inferiori, dal momento che le loro sostanze sono finite, non possono conoscere tutto tramite la loro sola essenza, ma al fine di ottenere la conoscenza delle cose devono conoscerle intellettivamente, avendo recepito per partecipazione della causa prima le specie intelligibili. No, se soltanto le intelligenze, quelle infime, hanno bisogno di, della partecipazione, ma della partecipazione di che? Di Dio, naturalmente. Che è causa prima di tutto? Causa anche dell'intelligenza, come la causa? Che è la causa così, la partecipazione. C'è sempre l'idea della partecipazione, c'è cioè in fondo della processione, non si è mai, ci si è mai allontanati da Cortina. È sempre una partecipazione. L'idea sarebbe che le cose si conoscono per somiglianza, anche come si producono questi intelletti, per analogia. Io adesso non lo dice, ma dice pure, sempre per analogia, no? la santa analogia che lo diceva. L'analogia che è stata santificata perché necessariamente deve essere santificata, perché è l'unico modo. Non è Agostino, forse era con un altro mente nel senso, ma forse quel tizio là come si chiama, non mi ricordo, cosa volevo dire? Ah sì, la necessità della la necessità dell'analogia. È curioso questa cosa, ma la riprendiamo perché è importante. Dunque, pagina 279 dice: come alcuni hanno erroneamente inteso ritenendo Dio incapace di conoscere altro che l'universale natura dell'ente, sono quelli che pensano così. Da ciò deriverebbe questa conseguenza: negli intelletti inferiori la conoscenza di una cosa sarebbe tanto più elevata quanto più si situasse a un livello universale, come per ipotesi se un intelletto conoscesse solo la sostanza, uno inferiore invece la natura del corpo, e così via, sino alle specie individuali. Questa concezione implica palesemente il falso. Infatti la conoscenza con la quale si conosce qualcosa nella specie sua propria è conoscenza perfetta, in quanto la conoscenza della specie include quella del genere, mentre il contrario non vale. Dunque, da questa concezione si direbbe che quanto più un intelletto fosse elevato, tanto più la sua conoscenza sarebbe imperfetta. Cosa che lui non può ammettere, ovviamente. E per concludere qua, dice la cosa più importante. Pagina 343, primo capoverso, sì. Si consideri che in qualsiasi genere è causa ciò che in quel dato genere è primo, ed è opera sua ed è ad opera sua che sono collocate in quel genere tutte le realtà che al genere appartengono, come il fuoco, il primo caldo, per i corpi elementari, eccetera. In modo simile, nel genere dei viventi deve esistere qualcosa di prima, ad opera del quale tutti i viventi possiedono la prerogativa del vivere. Perché diceva nel capoverso precedente, non si può procedere all'infinito, eccolo qua, in nessun ordine di cose. Dunque anche nell'ordine degli enti deve sussistere un qualcosa di primo che a tutti dà essere. E questo è appunto ciò che dice l'autore, tutte le realtà possiedono essere ad opera dell'ente primo. Ecco, questo è il pilastro di tutto il comunismo. E tutto resta da questa proposizione. Non si può procedere all'infinito, quindi, ma questa cosa si dovrebbe saltare fuori. La conclusione. La dico.
Non si può procedere all'infinito. Perché?
Aristotele aveva detto perché? Perché c'è la grossa e la grossa continua rimandando dentro la grossa all'infinito, quindi puoi procedere all'infinito, ma trovi sempre soltanto grossa. Capite che la posizione è totalmente differente. E dice all'ultimo capoverso, per comprendere questo punto si deve sapere che il fatto che una cosa sussista in sé è precedente rispetto al fatto che si muova verso qualcos'altro, ecco il movimento, cioè deve essere sempre un movimento. Dunque il muoversi presuppone l'essere. Ciò perché se l'essere a sua volta fosse in qualche modo soggetto al movimento, bisognerebbe nuovamente presupporre un principio del movimento e così via, fino a giungere a un ente immobile che fosse per tutti i principi della facoltà di muoversi stessi. Ed ecco la vita prima. Perciò è chiaro che in tutti i viventi la vita è una sorta di processione che promana da un ente primo, qui esso è sempiterno, ossia non soggetto ad alcun movimento. Esatto. C'è un'ultima cosetta ancora qua, sì. 396. Tutte le realtà possiedono l'essenza ad opera dell'ente primo. Quindi di conseguenza chiarisce come si debba intendere ciò che ha detto adesso. Infatti questa espressione è causa della propria formazione e completezza, non va intesa nel senso che tale realtà non dipende da un'altra causa adesso superiore. Al contrario, tale realtà è definita causa della propria formazione, proprio perché ha un'eterna relazione con la sua causa prima, cioè causa sua. Per questa ragione del rapporto con la sua causa essa trae simultaneamente, ossia immediatamente, formazione e completezza. Perché ciò sia chiaro si deve considerare che ogni realtà partecipa dell'essere secondo la relazione che la lega al primo principio dell'essere. Ora, una cosa composta di materia e forma ha l'essere solamente in conseguenza della sua forma, senza la forma del mio congiunto. Dunque è tramite la sua forma che essa è in relazione con il primo principio dell'essere. Ma poiché in una cosa generata la materia preesiste alla forma dal punto di vista cronologico, cosa che non esiste in Aristotele, mi deriva che quella data cosa non si trova sempre nell'accennata relazione con il principio primo dell'essere, e non si trova in tale relazione neppure in concomitanza con il suo essere materia, ma solamente dopo, al sopraggiunto della forma. Dunque, questo piaceva molto, tutta la sua parola, e poi dunque, si accorge la sua conclusione che... Dunque, se esiste la sostanza che in sé sia forma, di conseguenza si troverà sempre nell'accennata relazione con la causa prima. Questa relazione non sopraggiungerà a tale sostanza in un secondo momento, cioè dopo la materia, ma anzi accompagnerà simultaneamente la sua sostanza e forma. Questo è il barattato della linea mista, la potenza, a vantaggio dell'energia, dell'altro che deve essere puro. Se deve essere puro, non può essere contaminato da altro, dalla materia, per esempio. Lo esclude a priori. Ecco, commento al libro delle cause, gli hanno detto quello che c'era da leggere. Ma sono spiegato un'altra cosa, segnata, ma senza mettere il segnalibro. Cosa significa? Può significare che aveva un'importanza relativa, che aveva un'importanza diversa, semplicemente che mi sono dimenticato. Comunque avevo segnato questo, procede il 411. L'ultimo capoverso, ecco il secondo argomento. Ogni realtà sussistente per se stessa è autosufficiente nel proprio essere e non ha bisogno di un altro per poter sussistere. Con ciò non si esclude la dipendenza dalla causa agente, bensì dalla causa formale e materiale che forniscono la sussistenza. Ma ogni composto di più parti non è autosufficiente, bensì ha bisogno per la propria sussistenza delle parti di cui si compone, che rispetto al tutto fungono da causa materiale. Perciò nessun composto di più parti è sussistente per se stesso. E in conseguenza ogni sostanza sussistente per se stessa è semplice. Questo è, forse l'ho segnato perché è un modo di procedere di fermarsi. Dato per stabilito, e per dimostrato che esiste la causa prima, se questa comunità allora tutto ciò che segue viene, come dire, viene elaborato e logicamente attraverso una serie di passaggi che devono dimostrare la verità in fondo della religione, cioè delle tesi proposte dalla religione. Lui, il suo intendimento è quello di dimostrare che ciò che la religione afferma non è soltanto, come in fondo voleva Agostino, non soltanto un articolo di fede, ma è anche deducibile dalla ragione. La ragione è salvata a Dio, ci sarà un solo Dio. E allora ecco la necessità della logica. E poi, tra l'altro, pone sì la logica, ma proprio senza sapere, senza volere, pone la questione, il problema fondamentale della logica, cioè tutta la sua argomentazione, supponendo che sia argomentativamente corretta, è sostenuta da un elemento assolutamente inconsistente. In fondo affermare che se non si può tornare indietro all'infinito, allora c'è una causa prima, è basso. È ciò che si pensa come un esempio, ma fino a meno. Quindi, è come se mostrasse, senza volere, senza sapere, per dire che in effetti la logica ha questa, chiamiamola virtù, cioè fondata su niente. Lui probabilmente se ne è accorto di una cosa del genere. E infatti non è che ci si soffermi anche su questo punto. Però è come se gettasse fumo negli occhi, no? Mostrando la validità delle argomentazioni successive, che l'argomentazione a cui muovono è vera. Quindi l'argomentazione da cui partiamo è vera, va bene. Però tutto ciò che segue è perfettamente coerente. Quindi se tutta la realtà di calcolo è coerente, allora è vera anche la premessa. E questa è l'argomentazione classica.